Ciao, benvenuti nella rubrica Ogni momento Accademia Hummus. Sapete dei bambini, restate a guardare questo video perché oggi avremo di nuovo come ospite la dottoressa Veronica Pascale, sociologa, operatore olistico e insegnante di mindfulness. In questo video ci parlerà di quelle situazioni che possono capitare nella routine familiare, che a volte non sono così gradevoli e che possono influire sul benessere della famiglia. Come identificarle e soprattutto cosa fare? La dottoressa Veronica Pascale condividerà inoltre con noi diversi esercizi di grande aiuto. Per qualsiasi domanda potete scrivere nei commenti e ricordate che se volete visitare il suo centro e partecipare alle sue attività personalmente, troverete il link di contatto nella descrizione di questo video o podcast. Abbraccio e ci vediamo presto.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento qui nel canale Ogni Momento. Ringrazio come sempre Veronica. E, bene, allora, l'argomento di oggi è un argomento che è molto scottante visto il periodo autunnale che è appena ricominciato. E perché dico questo? Perché settembre appunto è un inizio per la nostra società di nuove cose, insomma si ricomincia l'attività lavorativa dopo magari dei periodi di stop, ricomincia la scuola e insomma tutti quanti sono di nuovo presi dalla routine che ricomincia e che si fa sentire in modo importante. L'argomento del quale però mi voglio occupare appunto oggi riguarda i genitori e i figli. Perché? Perché mai come in questo periodo ho avuto modo di vedere e di vivere anche in prima persona proprio questo, diciamo, questo rapporto e diciamo, le sue conseguenze nel tempo. Mi spiego meglio. Diciamo che quando appunto si parla, no, del rientro a scuola, del rientro dopo tanto tempo, i genitori si dividono in categorie differenti. Abbiamo coloro che magari sono emozionati perché magari i figli si apprestano ad intraprendere nuovi percorsi, potrebbe essere appunto l'inizio dell'asilo, l'inizio della prima elementare o perché no, insomma l'inizio di qualsiasi altro momento di vita. È anche vero che però questa, diciamo, questa emozione viene sempre costellata da una duplice emozione che è anche quello di dire dentro di sé finalmente avrò più tempo per me, finalmente avrò più tempo per riprendere in mano un po' la mia vita, per riprendermi un po' in mano come persona, per poter appunto gestire magari in modo migliore il mio lavoro e insomma il genitore tende a sentirsi effettivamente più libero, più spazioso, più aperto quando i figli ricominciano la scuola. Diciamo che i genitori in linea di massima, ovviamente questo è un discorso generalizzato, poi ognuno sa com'è nella propria natura, però diciamo che se potessimo prendere 10 genitori, 9 avrebbero queste caratteristiche. I genitori tendenzialmente sono molto stanchi, sono molto nervosi e sono sempre in balia un po' di questo senso di colpa per provare appunto tutti questi sentimenti di cui abbiamo parlato prima, no? Quindi un genitore che pensa, no, che anche l'allontanamento dal figlio possa essere produttivo, nel momento in cui lo pensa si sente in colpa, no? Si sente in colpa perché? Perché il bravo genitore è colui che non può mai essere stanco, non può mai essere nervoso, è sempre aperto, disponibile, accogliente per i propri figli. E guai a sentire un senso anche di sollievo nel momento in cui magari c'è un distacco tra questi. Quindi ecco, c'è appunto, ci sono tutti questi sentimenti, ci sono tutti questi sentimenti appunto che entrano in contraddizione tra di loro. E perché appunto a volte c'è proprio questa voglia di scendere un attimino da questo treno veloce, incessante, che ci avvolge, no? Che è appunto la vita familiare, insomma, rappresentato appunto dalla vita familiare e che rende a volte molto difficile appunto rilassarsi o comunque prendersi del tempo per se stessi. Diciamo che la cosa che vorrei vedere oggi è appunto esplorare un attimino questo mondo del genitore. Perché? Perché molti genitori arrivano appunto a manifestare grandi disagi nelle relazioni con i figli, siano essi grandi o piccoli, eh? E quindi insomma diciamo che è sempre molto bene partire, è sempre una cosa molto buona, partire appunto dall'esplorare quello che c'è nell'adulto. Perché? Perché nell'adulto poi noi troviamo la manifestazione del bambino, quindi anzitutto per molti genitori stare con i propri figli stanca molto, soprattutto chiaramente se sono bambini, ok? Stanca molto, ci sono momenti in cui si arriva a essere veramente esasperati. Non stiamo parlando delle primissime fasce d'età, ma io direi nel momento in cui il bambino inizia ad essere bello attivo, no? E quindi intorno ai 2, 3 anni, anche qualcosina prima, no? Quando il bambino appunto richiede attenzioni e è impegnativo, diviene sicuramente impegnativo. Quindi non c'è mai tempo, non c'è mai tempo per respirare, non c'è mai tempo per fermarsi a giocare. L'adulto non ha tempo per giocare col bambino perché deve lavorare, torna a casa, deve preparare magari la cena, deve magari occuparsi un attimo della casa, o magari è il momento del bagnetto, è il momento della doccia anche per la persona stessa, quindi il tempo di giocare non c'è mai, non c'è mai il tempo per ricaricarsi e anche se l'adulto si ferma a giocare, quel momento viene visto nella maggior parte dei casi come un qualcosa in più da fare e non come un momento di condivisione col proprio bambino e dunque in una situazione come questa alla fine soffrono tutti e due gli elementi, il bambino e il genitore. Il bambino sostanzialmente chiede amore, per quanto un bambino sia impegnativo, difficile a volte da gestire, molti dei suoi comportamenti, diciamo, di difficile gestione, quelli che noi interpretiamo di difficile gestione, arrivano proprio da una richiesta d'amore, perché sostanzialmente nel bambino l'unica necessità è quella di ricevere amore e molto spesso una persona non ha gli strumenti adatti per riuscire ad affrontare il ruolo del genitore e questo è il motivo principale per cui si perde il controllo. E la tristezza più grande della maggior parte dei genitori è proprio quella di dire io sono dispiaciuto, io sto male perché non riesco a controllarmi con mio figlio, inizio a urlare come un pazzo, perdo il controllo, mi vergogno di me, mi dispiace, però non riesco a fare diversamente, la situazione sta andando sempre in peggiorarsi, cosa devo fare, cosa posso fare? Diciamo che appunto uno dei motivi principali per cui si perde il controllo è proprio questo, ok? Quindi non stiamo parlando ovviamente di momenti in cui si perde la bussola, perché siamo esseri umani, la bussola si perde ovviamente, è nella nostra natura sbagliare, la cosa importante è appunto cercare poi di individuare l'errore e vedere di non ripeterlo, ma sappiamo che la perfezione non appartiene al nostro genere, quindi non stiamo parlando di queste situazioni che sono normalissime, ma di situazioni che sono protratte nel tempo, quindi che continuano a ripetersi ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, che non lasciano scampo e che ovviamente vanno a minare molto il benessere e l'equilibrio della famiglia. Quindi perdere il controllo della situazione genera sicuramente un vortice di sensazioni che si vanno a mescolare alla fragilità, al senso di impotenza, ma anche all'incertezza. Ok, tutto è in balia della situazione, tutto è in balia degli agenti esterni e in quel momento nel genitore manca sicuramente la centratura, la presenza, cioè in quei momenti diviene proprio impossibile sentirsi, ascoltarsi e capire che quello che realmente sta succedendo. Faccio proprio un esempio pratico, una situazione di vita comune, si è magari a casa. E magari il figlio inizia a fare di tutto e di più, corre per la sala, lancia i cuscini, grida, fa di tutto e di più, magari i figli sono più di uno e quindi si crea un caos senza sosta, un caos infinito, dove anche i bambini rischiano magari di avere dei comportamenti che possono anche effettivamente essere pericolosi. E il genitore in quel momento, preso dall'esasperazione, perde il controllo della situazione, non sa più che cosa fare, magari è nervoso perché in quel momento non è in salotto con i bambini che stanno distruggendo la casa, ma è in cucina a preparare appunto la cena e quindi in quel momento proprio tutto diventa folle. Ci sono urla, grida, minacce, Sberle, capita insomma all'inverosimile e alla fine la situazione si appiana magari per qualche secondo, per qualche istante, tutti stanno male perché ovviamente il genitore ha avuto un comportamento che poi sa essere poco consono, il bambino sta male perché il genitore ha avuto questo tipo di comportamento e insomma alla fine, voglio dire, non si è risolto, il problema di partenza. E tutti insomma cadono poi in una situazione di tristezza, di rammarico e una situazione che poi continua a ripetersi giorno per giorno per giorno. Ecco che in un momento come quello il contatto con la vera essenza, la nostra vera essenza è sicuramente interrotto, ok? Non siamo proprio in grado di percepire quello che sta accadendo perché e di renderci conto di chi abbiamo davanti. Quindi in questo marasma tutti quei comportamenti appunto che il figlio ha sono inspiegabili per il genitore, i cosiddetti capricci, le sfide e così via. Quasi mai il genitore si trova in uno stato di consapevolezza. Trovarsi in uno stato di consapevolezza significa riuscire a comprendere che ogni comportamento del bambino ha un motivo, ha un suo perché. Non esiste quella classica frase che si sente: ah, vabbè, sta facendo così, lascialo stare, non ha niente, chissà, fai capricci. Questo è molto riduttivo perché niente è casuale e soprattutto dobbiamo ricordarci che il bambino esprime in modo diverso da un adulto il suo disagio. Oltretutto, questo grande divario tra adulti e bambini non è poi così grande come appare. Se noi pensiamo, ad esempio, a molte delle maschere che portiamo durante la nostra vita quotidiana, ma semplicemente durante proprio l'arco della nostra giornata, ci accorgeremo che noi molte volte, diciamo, indossiamo delle maschere proprio per proteggerci da determinate emozioni che non digeriamo magari nel tempo, ad esempio nel lavoro, no? Facciamo un esempio, nel lavoro io tendo a essere magari sempre carino, sorridente, simpatico, gentile, magari dietro tutta quella maschera, no? Che questa persona ha. In quell'ambito si cela invidia, si cela magari il lamento, la delusione e davvero poche volte decidiamo di andare a fondo e di sanare in realtà quelle che sono le ferite interiori che queste emozioni poi vanno a nascondere, ok? Quindi quando i bambini vogliono esprimere il loro disagio, il loro disappunto, lo fanno attraverso dei meccanismi che a noi sembrano appunto insoliti, che a noi sembrano esagerati, che a noi sembrano incomprensibili. Però attenzione, perché il meccanismo che il bambino usa per poter esprimere appunto il suo disagio, il suo disappunto e quant'altro sono i nostri meccanismi. E quindi il bambino, attraverso quello che ci fa vedere, ci sta mostrando i nostri atteggiamenti. E questa è la cosa che più infastidisce, no? Nel momento in cui se ne diventa consapevoli. Ma è così. Ecco perché possiamo proprio dire che i figli sono i migliori maestri per i genitori, senz'altro, perché ogni giorno ti fanno vedere che cosa è bene correggere per poter rimanere in equilibrio, per poter star bene, per poter favorire un benessere appunto che sia di tutti, per poter uscire da una situazione di sofferenza, ok? Quindi questa è sicuramente una cosa da tenere presente, una cosa da tenere presente. I bambini non imparano attraverso quelle che sono le nostre parole, ma bensì attraverso i nostri comportamenti. Se noi diciamo a un bambino smettila di urlare urlando, è un controsenso, il bambino continuerà a urlare, cioè la mamma mi sta dicendo, il papà mi sta dicendo smettila di urlare urlando, l'adulto di riferimento mi sta dicendo questo urlando, ma io che cosa capisco? Ok? Non mangiare tutta quella cioccolata e magari io mi abbuffo continuamente di schifezze, il messaggio che sto dando è un messaggio non chiaro, è un messaggio che è controproducente, quindi è necessario che nel momento in cui ci sono appunto queste situazioni di grande difficoltà o comunque anche delle piccole crisi da gestire nella quotidianità, nel rapporto genitore e figlio, è sempre bene che il genitore faccia un attimo un passo indietro e capisca quello che sta succedendo, ok? Perché sicuramente tra un adulto e un bambino, ma aggiungerei anche un ragazzino, colui che può avere maggiore consapevolezza, nel senso che può ovviamente comprendere meglio la situazione, è sicuramente l'adulto, perché cognitivamente è strutturato ormai in modo differente, è evidente questo. La cosa, diciamo, un po' più triste, un po' più problematica è quando il genitore diviene scusate, diviene consapevole di tutto questo e non fa niente per guardarsi dentro, allora là sì. La sì, è una decisione anche quella, ok? Una decisione anche quella, però è evidente che poi le cose assumano ovviamente una connotazione differente da quelle che potrebbero avere nel momento in cui si fa un attimo un passo indietro. Ma diciamo che ad avvalorare un attimino poi tutto quello che stiamo dicendo, ci sono anche le parole di un noto filosofo, pedagogista, Steiner, il quale diceva che per educare ed insegnare è necessario affiancarsi alle necessità della crescita stessa. Quindi, in sintesi, quello che il filosofo afferma è che il bambino per crescere ha bisogno di un adulto consapevole, cresciuto in corpo, mente, anima e cuore. Quindi stiamo parlando appunto di un percorso di evoluzione continuo, costante, che ognuno di noi è chiamato a fare e che però è soprattutto necessario nel momento in cui noi abbiamo questa grande responsabilità di dover essere comunque un supporto per quelli che sono i nostri figli, ok? Allora, ci sono poi tante altre cose che vorrei approfondire, ma ce ne occuperemo nel prossimo video. E cioè, nel prossimo video andremo proprio un attimo a delineare come un adulto può diventare consapevole, completo e sviluppato in tutte le sue competenze, e andremo proprio a parlare di quelle che sono le famiglie interiori, quelle che ognuno di noi appunto ha dentro di sé. Nel video di oggi, invece, vorrei darvi degli spunti, ok, che appartengono proprio alla mindfulness, però quella branca della mindfulness che è proprio interessata al rapporto appunto genitoriale, al rapporto genitori-figli e quindi appunto alla sfera genitoriale, e vorrei darvi appunto dei suggerimenti per provare a mettere in pratica magari dei piccoli esercizi che fanno la differenza. Allora, il primo esercizio di cui vorrei parlarvi è l'attenzione condivisa, la cosiddetta attenzione condivisa, cioè prova a fare attenzione ai momenti in cui tuo figlio, tua figlia, i tuoi figli ti chiedono un'attenzione condivisa, cioè quando ti chiedono mamma, papà, guarda, nonna, guarda, ascolta questa canzone, guarda questo disegno, ok? Quindi prova proprio a capire che genere di cose desidera che voi guardiate insieme e quando guardi qualcosa con lui o con lei, cerca proprio di prestare la tua massima attenzione, cioè fagli capire che ci sei, che stai realmente guardando, che non stai guardando e pensando a tutt'altro, ma che sei presente con lui, con lei in quel momento, che condividi con lui e con lei questa esperienza. Un altro esercizio che ti invito a fare è quello di chiederti quali sono i tuoi bisogni, cioè fermarsi e chiedersi proprio quali sono i miei bisogni. È proprio importante perché fare questo permette proprio di iniziare a porsi delle domande che permettono di dare un senso diverso alla tua quotidianità. L'invito è proprio quello di scriverle, magari in un quadernetto, e di darsi anche delle risposte, certo. E questo è molto importante perché in questo modo io posso insegnare anche ai miei figli a tenersi in considerazione e posso farlo ovviamente nel momento in cui io tengo in considerazione la mia persona, i miei sentimenti e quando quindi ho chiarezza di quelle che sono le mie emozioni, le mie sensazioni corporee. E E quindi questo è ottimo sia per se stessi, ma anche appunto come poi risposta, come monito, come insegnamento a chi ci circonda. Un altro esercizio che ti propongo è quello della gratitudine, e questo io in realtà ti invito a farlo ogni giorno della tua vita, però prova questa settimana, prima di andare proprio a dormire, a prenderti il tuo quaderno, ok? Oppure appunto senza, insomma, farlo anche mentalmente, e individuare tre cose della giornata per la quale sei grata o sei grato. E non importa quanto esse siano piccole, cioè una cosa ad esempio di cui io oggi sono grata è il fatto che la mia rosa rampicante abbia fatto appunto un nuovo bocciolo, e questa cosa mi riempie di gratitudine. Ad esempio, è una cosa piccola, no? Che può sembrare piccola rispetto alle grandi cose che noi ci aspettiamo di vivere in una giornata, e in realtà però appunto riempie di gratitudine. E aiutati proprio a celebrare questi momenti di vita, perché ti fanno sì che tu possa essere immerso nella bellezza, di ricordarti soprattutto che ogni giorno noi siamo immersi nella bellezza. Ok. Altra cosa, e direi una delle cose più importanti, è lasciare spazio al respiro. Questo io lo dico sempre, però 2 volte al giorno prenditi proprio un momento per ascoltare appunto le sensazioni del tuo corpo, e subito dopo portare attenzione appunto al respiro e allargare l'attenzione man mano sempre di più, quindi dal corpo espandersi sempre in avanti, no? Portare la consapevolezza sempre oltre. E per prendere proprio maggiore consapevolezza, e per far sì che questa possa ogni giorno migliorarsi, ogni giorno aumentare e diventare poi in realtà uno stato di presenza perenne. Ultima cosa da fare insieme appunto a tuo figlio o a tua figlia è proprio quello di osservarlo in vari momenti della giornata, mentre gioca, mentre legge, mentre fa i compiti, se deve fare i compiti, mentre si rilassa, semplicemente mentre guarda magari un cartone, un po' di TV, o appunto in qualsiasi momento della giornata. Prova appunto a osservarlo e a renderti conto perché cosa ha davvero un particolare interesse, che cosa realmente attira la sua attenzione, che cosa lo rende felice, che cosa lo motiva. E cerca proprio di trovare momenti, situazioni, attività che sono appunto nella normalità, cose di tutti i giorni, ok? E alle quali di solito non presta attenzione, proprio per capire quale attività per lui, per lei sono migliorative e quali invece no, ok? E cerca anche di farlo verso quelle attività verso cui tu magari provi un'avversione. Io prima ho nominato la TV, ok? La TV difficilmente provoca avversione perché noi la consideriamo come ormai parte, un corredo della famiglia in realtà, nella nostra appunto odierna società. Però magari ecco i videogiochi, no? Di solito, insomma, i videogiochi, quando appunto stiamo parlando in questo caso ovviamente di ragazzi, magari appunto noi abbiamo un'avversione perché sappiamo insomma molte cose che a volte i ragazzi ignorano. Ecco, anche in quelle attività dove tu provi avversione, quelle cose che proprio pensi di non capire, quelle cose che non corrispondono ai tuoi stereotipi, eccetera, prova a comprenderle, osserva e prova a comprendere. Questo esercizio può sembrare difficoltoso, ma provaci e vedrai quante informazioni invece ne ricavi. Informazioni che ovviamente poi saranno molto utili al miglioramento del rapporto genitori-figli. Nel prossimo video, appunto, andremo ancora a indagare questo argomento, scendendo sempre più nell'animo del genitore, andando a scoprire appunto come è possibile diventare così consapevoli degli adulti così consapevoli, dei genitori così consapevoli, e nel mentre appunto ti lascio questi piccoli esercizi da svolgere, e grazie sempre per l'attenzione.